Vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal Comites, il Comitato degli Italiani in Nuova Zelanda,
con fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
Ehi, buongiorno Carla, come va?
Benissimo, ciao Antonella, e te?
Non c'è male, che hai fatto questa settimana di interessante?
No, non voglio parlare della settimana, no? Voglio parlare di altre cose.
Ci avviciniamo a Natale, Carla, dai, ci aspetta il panettone.
Infatti, ci stiamo quasi arrivando. Comunque, senti, con noi oggi abbiamo un simpaticissimo ragazzo italiano, Luca Milantoni. Ciao Luca.
Grazie per il ragazzo.
Ragazzo,
dai,
mi è piaciuto.
Buongiorno. Siamo tutti ragazzi qua.
Siamo tutti ragazzi, no? Grazie a voi, che bello sentire delle belle voci italiane, squillanti. Grazie per avermi invitato, sai, parlare una ventina di minuti in italiano è una cosa straordinaria, dai.
Esatto.
E mo' me ricapita.
E senti, Luca, io ora cerco di dire questa cosa che tu fai. Allora Luca è un neuropsichiatra infantile.
Giusto, corretto, sì.
Esatto. E però io voglio andare un po' a marcia indietro. Prima di tutto voglio sapere, come mai ti trovi in Nuova Zelanda?
La domanda. Allora, no, guarda, diciamo che è abbastanza semplice. Credo, come tutti i nostri amici che ci stanno sentendo la radio, molti di noi credo che abbiamo una partner, una moglie, un marito neozelandese. Quindi la mia amata moglie Michelle, che è neozelandese, diciamo, ci siamo conosciuti alla fine, parto proprio all'indietro, ma comunque dai, velocemente cerco di dire. Allora, ci siamo conosciuti, credo fosse tra 98 e 99, in Irlanda, quando ai tempi facevo ancora la specializzazione. Lei era una giovane ragazza laureata in lingue che insegnava a Dublino in una scuola dove appunto si insegna inglese per ragazzi anche italiani, e io ero il medico per questi ragazzi, quindi da cosa nasce cosa. Quindi diciamo, subito dove essere un agosto, l'ho invitata subito quando è finita questa esperienza in Italia, era nato già qualche cosa, e da lì niente, praticamente Michelle ha vissuto con me in Italia per fino al 2011, ci siamo sposati, abbiamo avuto due bambine, e poi poco prima del 2011, la nostalgia di casa poi un pochettino si fa sentire con le bambine, abbiamo deciso di avvicinarci nella terra di Michelle, che sta diventando sempre di più anche la mia terra. Ecco, questa è la mia, diciamo, mia storia, ecco perché sono in Nuova Zelanda.
Bello.
E quindi sì, quindi è stata una bella storia. Abbiamo due belle bambine, Isabella e Sofia, due bei nomi italiani. sì.
E senti, tu quando stavi facendo la specializzazione, come mai la stavi facendo in Irlanda? Perché
non è proprio in Irlanda, allora in quel momento, un po' come si fa un po' per arrotondare, era solo un'esperienza, diciamo, durante le mie ferie in realtà. Avevo fatto un lavoro in Irlanda di un solo mese, ecco, per questi ragazzi. In realtà la specializzazione l'ha fatta a Pisa. Io praticamente sono più che in italiano, sono un incontro ateano, perché ho girato un pochettino tutte le varie parti d'Italia. Se ti va te lo dico, sono abruzzese di Lanciano, provincia di Chieti, Abruzzo, una bellissima cittadina abruzzese. Ho fatto i miei studi a Roma, ho fatto l'ufficiale medico in Marina e sono stato nella bellissima e splendida Sardegna, ad Alghero, quindi specialità a Pisa, e poi gli ultimi anni, diciamo, professionale dopo della specializzazione, ho lavorato a Conegliano in provincia di Treviso, in Veneto. E così abbiamo girato un pochettino, quindi insomma, l'Italia l'ho girata abbastanza, e qualsiasi posto, qualsiasi regione, perché sono sicuro che ci sentono persone da varie regioni, è sempre stata un'esperienza bellissima per capire quanto è bella l'Italia nelle sue molteplici aspetti culturali. Sì.
Certo. Stavo
pensando, dato che hai girato parecchio per l'Italia per lavoro, sì, e mi immagino anche per altre cose, quando siete arrivati in Nuova Zelanda,
sì,
siete venuti direttamente ad Auckland o avete cercato di vivere in altre zone?
No, guarda, allora mia moglie è di Tauronga, originaria di Tauronga, quindi vabbè, ovviamente la prima, diciamo un po' l'ambizione era quella proprio di avvicinarsi, perché poi c'è ancora, cioè sicuramente la mia suocera, nipoti che sono lì a Tauronga in quell'area. Ovviamente insomma trasferirsi in Nuova Zelanda, soprattutto poi, ma credo per tutti, comunque per un medico c'è stato un, non sono partito come si dice alla cieca, avevo già avevo fatto già dei colloqui di lavoro nella zona di Tauronga, non c'era molto, quindi ho fatto vari colloqui di lavoro che sono andati bene, e quindi Auckland era quella che dava più opportunità, quindi siamo venuti qui direttamente a Auckland. Mia moglie è venuta in realtà 5-6 mesi prima. Quello è stato un periodo un po' così, un pochino più difficile. Io credevo di riuscire ad arrivare e raggiungere Nuova Zelanda un pochino prima, tipo un paio di mesi, o mentre stavo ancora in Italia, lei era già partita per la Nuova Zelanda, le bimbine erano ancora piccoline, e quindi poi invece insomma sono varie questioni burocratiche così, siamo stati 6 mesi distanti, quindi ma grazie a Skype ce l'abbiamo fatta a sopravvivere.
Grazie a Skype. Come erano diversi i nostri tempi, cioè quando noi siamo venute qui non c'era neanche l'email.
No, e poi le telefonate, poi fra l'altro si doveva prenotare, non lo so, però so che si dovevano mettere da parte parecchi soldi.
Certo.
E ora c'è questo Skype, madonna.
Sì, ma infatti se ci pensi, guarda, anche se viviamo dall'altra parte, io continuo a dire, vabbè, ovviamente sono italiano, voglio dire, siamo esattamente dall'altra parte del mondo, però bisogna ammettere che nel bene o nel male, perché sono aspetti sicuramente, possono esserci anche negativi delle nuove tecnologie, ma il positivo è che la possibilità di comunicare, di sentirsi aggiornato è praticamente immediata. Cioè io sono la mia mamma che insomma siamo vicini agli 80, ma utilizza WhatsApp tranquillamente, quindi si può anche parlare per telefono. La mattina mi faccio la mia girata sul computer, prima la Gazzetta dello Sport, forse qualcuno dice qua che magari è stato un fine, non lo so, una settimana difficile, non so se ti riferisci.
Come no, come no, la miseria, non ne parliamo troppo.
Non ne parliamo troppo,
non ne parliamo per niente, guarda.
Non lo so, guarda, proprio una cosa che qualcuno mi ha preso, ha provato a prendermi in giro e ho provato a dire guarda, in Italia non si toccano due cose, una è la famiglia, la seconda nazionale di calcio.
Esatto.
E quindi vacci piano. Insomma, nulla, quella è stata proprio una
Madonna, una batosta, vabbè.
Sì. Quindi insomma, diciamo, non abbiamo girato molto, sapevamo dove andare e siamo contenti, ecco, voglio dire, non è facilissimo, voglio dire, non è stato facilissimo, potrete immaginare.
No, non è mai facile, però.
Non è mai facile.
Senti, io sono piena di domande, sono curiosissime. Una delle cose, perché noi abbiamo già parlato prima di cose che ti posso chiedere e di no, per cui tu guarda, se ti chiedo qualcosa e sbaglio, dimmi, Carla,
certo,
ti ascolto. Però sono molto curiosa di, cioè, con una laurea che hai fatto in Italia, eccetera, sì. Ovviamente il tuo inglese è molto avanzato, vero? Mm. No, perché cioè, fare un lavoro come il tuo, che veramente si mette proprio in mezzo alla lingua e a tutte le cose che una lingua ha, specialmente in un posto come Nuova Zelanda, non un posto come Nuova Zelanda, un posto come Auckland, che è così pieno di culture,
certo.
Allora dimmi un po' di questa cosa.
No, cogli bene assolutamente un punto. Beh, credo che questo poi per chi non è madrelingua, quando cominci a parlare con il second language, cioè quando non è la tua lingua, inevitabilmente c'è sempre un piccolo handicap, cioè non è fino in fondo quella capacità, e questo risulta ancora per me, almeno per mio, non diciamo perfezionismo, quella capacità di comunicazione che avevi, così poteva essere così efficace come in Italia. Poi certo, sì, voi lo sapete, per venire qui poi a lavorare ci sono due aspetti importanti. Uno è quello del linguaggio, quindi ovviamente devi fare un esame, che è quello della IELTS, sono diventato famoso a Milano, dove fa la sede centrale, quando praticamente mi hanno fatto una stand innovation quando ho passato l'esame. Ormai mi conosco, no dai, un po' mi piace prendermi in giro, però è stata dura, dai, è stata non è stata semplice, ok, perché lo sapete, poi sono esami che fino in fondo per quanto estremamente importanti, ovviamente è difficile, insomma, poi sono delle tecniche che devi imparare. Se mi perdo, rimettetemi sulla giusta
via. Non ti preoccupare, stai andando
avanti. Magari mi perdo. Poi ecco appunto, proprio esattamente come sto parlando adesso, credo che poi sia nel mio lavoro, ma in generale forse quello noi sperimentiamo tutti proprio come italiani. Vedete, cioè poi il nostro linguaggio è una lingua neolatina, abbiamo una maniera, noi italiani abbiamo questa... tutto il nostro linguaggio appunto deriva dal latino, cioè abbiamo alle spalle i vari Dante, cioè abbiamo Cicerone, l'oratoria, tutte, quindi ci piace parlare, no? Sì. Ci piace, e sostanzialmente credo che la grande differenza con la lingua anglosassone sia quella di non arrivare mai al punto o arrivare al punto alla fine, e questo bisogna impararlo, perché credo, voi sarete molto più esperti di me, invece la lingua un pochino più inglese viene un po' molto più pragmatica, viene al punto. Quindi noi abbiamo questa modalità di fare preamboli, incisi, digressioni, per poi arrivare al punto, e io vedo che dopo un po' il tuo interlocutore gli parte l'occhio, diciamo, che si distrae, no? Poi noi italiani ci aggiungiamo il fatto della la prosodia, che ci mettiamo, muoviamo le mani, le braccia, e allora vedi che invece di sentire quello che dice vedono questi movimenti arcuati, insomma questi movimenti delle mani, per cui diamo per scontato che alcuni gesti siano internazionali, tipo c'ho fame, vedo andare, queste cose qua, e quindi questa è
la io ho visto per una scenetta, tutto
sì, a posto, però immaginare, perché è vero, perché mi piace condividere con voi oggi quello che sono sicuro che anche i nostri ascoltatori, certo, poi più o meno hanno vissuto, quindi anche per dare qualche piccolo suggerimento, come lo do a me stesso, dice dai, venite al punto, perché poi la gente si distrae.
Quella è una cosa difficilissima, poi fra l'altro, guarda che io sono arrivata qua quando ero piccola e ce l'avevo sempre scritto su tutti i compiti, vieni a venire
alla
al punto. Get to the point, che poi è una cosa che è difficilissima, che uno se la tira dietro e poi c'è l'accento neozelandese e parti, comincia a chiacchierare, tutti che ti guardano e tu ancora a chiacchierare, non si perde questa cosa, mi dispiace Luca.
Però mentre parlavi mi è venuta, io sono una persona abbastanza visuale, per cui mi vedevo Luca che parlava con un cliente, e però vedevo anche una cosa che secondo me che noi italiani abbiamo, il fatto che noi siamo espansivi con i nostri corpi, eccetera, eccetera, ci rende anche molto più aperti. Per cui la lingua non è solo la lingua, cioè quello che ti esce dalla bocca. Per cui ci sta questo vantaggio che abbiamo, che noi siamo molto più, siamo proprio, abbiamo avuto esercizio nel stare con la gente, con essere aperti, ci muoviamo i corpi, eccetera. Questo ti avrà aiutato parecchio.
Guarda, questo sì, forse tu poi dici quello che un po' anche il concetto proprio dell'empatia, no? Dell'entrare in relazione con le persone. Io poi appunto lavoro con i bambini, per cui guarda, poi comunque alla fine io noto che il linguaggio dei bambini, diciamo, è universale, no? E poi anche nel mio campo, diciamo, anche il bisogno di aiuto nella sofferenza è comunque universale, poi anche se la modalità poi dell'empatia, del fare la battuta, il sorriso, questo magari c'è il bambinetto che ti guarda inizialmente, dice, ma però poi si diverte, ecco, io credo che questo poi alla fine sia la anche il grande vantaggio. E poi diciamocela, credo che anche gli italiani comunque in generale piacciono, no? Ci descrivono nel bene o nel male, ma comunque io vedo soprattutto in Nuova Zelanda, quando dice di essere, cioè, insomma, il fatto dell'italiano lo vedi, no? Io lo vedo con i miei, appunto, come li chiami, i clienti, the client, o i pazienti, c'è sempre un po' una sorta così, si illuminano un pochino gli occhi, no? Perché viene vista, di fatto abbiamo questi aspetti culturali che sono abbastanza così carini, no? Lo vedi. Comunque sì, certo, poi nel mio lavoro ovviamente, come dicevi benissimo prima, sono situazioni, diciamo, complesse, quindi a volte sono difficili anche da spiegare, parliamoci chiaramente, anche nella tua lingua, quindi questo può essere, come si dice, challenging, adesso faccio finta che non mi ricordo le parole in italiano.
Guarda che non è che facciamo finta, ognuno di noi che vive qui c'è sempre con la parolina che ti scappa e poi dopo stai in doccia o in macchina e vai, ecco la parola.
Ma infatti prima stavo pensando, ma guarda che se faccio qualche strafalzone grammaticale, no? Se ti viene un po' l'ansia, queste cose qua, insomma, come medico questo, fatti di dice, cioè, dico, vabbè, ma guarda, tanto c'ho sempre la scusa di dire no, ma io sono un po' di anni, se qua.
E continuo a usarla, non
c'è qualche condizionale che va via, ho detto no, 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 io prima parlavo benissimo, adesso I'm sorry, I'm half Italian English.
E senti, tornando a questa cosa della lingua che ormai io mi viene da fissa, eccetera, però volevo sapere una cosa. Allora, torno di nuovo a questa cosa, cioè tu lavori con bambini e l'italiano in Italia, cioè siamo quasi tutti italiani perché siamo una cultura abbastanza omogenea, vero? E tu ti sei trovato in Auckland dove abbiamo questo misto di culture che io a volte dico wow, però è anche molto difficile a interpretarla, a capire... questi che vengono dalle isole, questo che viene da qui, un Maori che è proprio neozelandese, che poi è marginalizzato, tutte queste cose qui. Hai dovuto riimparare, no, non riimparare, ma hai dovuto imparare tutte queste cose. Ti hanno fatto un mentorship, hai avuto aiuto per poter... Non lo so,
no, ho capito quello che dici. Guarda, secondo me questo è un po' più un problema, magari voi siete da molto più tempo, quindi se secondo me delle puriste della lingua o neozelandese o inglese. Guarda, io il mio svantaggio di fatto, quello di aver imparato l'inglese, guarda, prevalentemente anche per venire qui, quindi non è che è stato quasi un vantaggio. Allora, uno perché anche dal punto di vista psicologico tu vedi che ci sono accenti differenti, persone che vengono da tante nazionalità, non solo come pazienti ma anche proprio come colleghi di lavoro, quindi guarda, questo a me di fatto poi mi ha facilitato per non sentirmi l'unico, diciamo, di non avere l'unico con forte accento e con, oppure con quello che magari, non so, lo strafalcione grammaticale. Poi, essendo appunto non il mio inglese, non da Oxford e nemmeno da Cambridge, ti devo dire, forse non so, magari sono un buon orecchio pure, in qualche maniera non ho trovato complicatissimo anche adesso distinguere, voglio dire, diversi tipi di accenti o no. Quindi questa, devo dire la verità, non l'ho mai... come posso dire, trovato come una sorta di handicap, anzi psicologicamente, personalmente l'ho trovato quasi più come un vantaggio. Ma quella è la cosa secondo me invece proprio che vorrei sottolineare, che mi è piaciuta molto, questo aspetto multiculturale che io trovo straordinario in Nuova Zelanda, come dicevi Penteno, siamo non tanto abituati in Italia, ma io ho lavorato in team con cui ancora lavoro. C'è stato un periodo di tempo che avevamo 11 nazionalità differenti, pensa un pochettino, no? Quindi pensa che è bello che anche dal punto di vista di esperienza proprio personale, relazionarsi con medici, noi lavoriamo con psicologi, terapisti occupazionali di culture diverse. Questa è una cosa di cui mi sento un po' un beato, ecco,
No, questo ti capiamo, perché anche a noi queste sono le cose che noi amiamo della Nuova Zelanda.
Piacciono molto, sono interessanti, però cioè dipende, secondo me dipende molto da come uno la prende. Se uno ha la mente aperta, eccetera, entra e fa. Perché io ho lavorato parecchio nel campo con gli interpreti e là vedi a volte, perché loro ovviamente lavorerai parecchio a volte con interpreti.
Ci sono delle situazioni in cui abbiamo interpreti,
però a volte ci sono momenti quando uno dice oddio perché ci sono dei vasti, ampi, ci sono delle cose molto molto diverse che a volte possono creare delle confusioni, chiamiamole confusioni,
un misunderstanding certo, lì bisogna avere un po' di, come si può dire, di accortezza, di intelligenza, ecco,
e le antenne
caso,
sempre
alte, sempre alte. Sto
pensando a un'altra domanda, cioè che mi incuriosisce, io mi devo togliere tutto dalla testa,
sono qua per questo.
Allora, tu c'hai due figli.
Ho pure detto subito la mia età.
Non la dico a nessuno, però ci siamo promessi, Luca, tu devi mantenere le promesse. Allora, tu c'hai due figlie, che ci avevi detto prima, Isabella e Sofia, due principesse. Io ho due figli e mi interessa molto questa cosa, cioè perché ci stavo pensando ieri dopo che ti avevo parlato. Allora, un uomo italiano con due figlie con nomi italiani che ora vivono qui, che sono quasi kiwi. I miei figli sono uno è nato qui, uno è nato in Inghilterra. Comunque, diciamo che anche loro sono kiwi. E tu che c'hai questa esperienza anche molto più grande di me, perché cioè, la tua laurea è in bambini, eccetera, eccetera.
Sì, certo.
Vedi i bambini italiani e i bambini neozelandesi in un modo diverso? Sono diversi? Cosa manca a un italiano e cosa manca a un neozelandese? Una domanda stupida.
Non è una domanda stupida. Vabbè, ovviamente poi ancora un punto importante, anche poi nell'ambito del mio lavoro, è ovvio che poi comportamenti che magari da un lato, voglio dire, nella nostra cultura vengono definiti normali o accettabili, magari in altre anche nei bambini, no? Sui livelli magari di attività, si parla molto dei bambini con l'iperattività, noi lo siamo, voglio dire, fondamentalmente per genetica, no? Voglio dire, quindi anche questa siamo abbastanza iperattivi e cosa ti posso dire? Guarda, forse ti posso fare un esempio, magari non riesco a darti proprio un esempio più specifico, magari sulla scuola probabilmente
ho trovato
un poco di differenza. Io quando ho lavorato in Italia, quindi appunto occupandomi di bambini, e vedevo anche tanti bambini che magari avevano dei disturbi d'ansia, a volte notavo che magari soprattutto nelle scuole poi elementari, qui ancora non riesco a farmi comunque una completa idea, però da un lato magari in Italia noi abbiamo, a livello scolastico un buon livello culturale, come posso dire, insegniamo molto ai bambini, però forse io mi sono trovato in delle situazioni in cui soprattutto magari nelle scuole elementari avevi maestre differenti, quindi che le nozioni erano forse fin troppo per un cervellino così piccolo, quindi vedere magari i bambini che soffrivano, no? Questi compiti scolastici, bimbi che, voglio dire, fino alle 10 di sera, 11 di sera a fare compiti, cosa che in Nuova Zelanda voi lo sapete, queste sono
non è mai successo,
non è mai successo, no? Insomma, così. Poi da un lato mi sono sempre chiesto, sicuramente da un lato voglio dire lì mi sembrava poi eccessivo, quando è arrivato qui in Nuova Zelanda, forse dal punto di vista poi magari dell'apprendimento mi chiedo se magari i miei figli potessero fare qualcosina in più, capito? Nel senso, perché quindi non lo so, forse ecco, se potessi fare un po' di scambio troverei una via di mezzo anche dal punto di vista della didattica, dell'insegnamento, di forse aiutare un pochino più i bambini italiani, voglio dire, a vivere un po' la loro età proprio anche un po' più spensierata, senza bombardarli troppo, no? Voglio dire, di nozioni o di compiti scolastici, e viceversa, magari qui continuare a preservare questo approccio molto così esperienziale, bello, allegro, ma noi sappiamo tutti, poi noi italiani ci teniamo molto, no? Voglio dire, dagli aspetti culturali, la storia, la geografia, poi la filosofia, così, ecco, quello ce l'aggiungerei. Quindi forse i bambini italiani un po' troppo evoluti, diciamo, per un po' più, chiamiamoli, passami l'espressione, un po' più ansiosi o nevrosici sull'aspetto delle prestazioni accademiche, e dall'altro magari vorremmo magari qui un pochino qualcosina di più dal punto di vista
dell'educazione
esatto, questo così posso dire proprio, più o meno mi viene da dire. Bloccatemi se parlo troppo.
No, mi è venuto, però
perché questa era poi un'altra cosa carina, se ci pensi, poi anche questa cosa che ci abbiamo noi, per esempio, invece voi siete molto brave, molto cioè, l'altra cosa difficile nella comunicazione è che noi italiani tendiamo a interrompere, no? Voglio dire, cosa che invece qui è molto rude, no? Non lo fai, quindi questa è un'altra cosa che
non aiuta a venire al punto.
Non aiuta a venire al punto, però io mi sono trovato in situazioni in cui, siccome per l'educazione non mi interrompono, dopo un po' dicevo, ma perché non mi interrompo? Vuol dire che non ho detto abbastanza, e quindi continui a parlare.
No, non ti preoccupare.
Ma io invece, secondo me, non pensi anche che esiste anche il problema del tono della voce, perché no, io so che come italiani uno si emoziona, no? E cioè, tutta questa baldoria con la faccia super estremamente seria, però dentro buddismo calma, quelli tutti che ti guardano, mamma mia, è venuto il nervoso. Quella è l'altra cosa che
assolutamente. Ma questo è stato un po' un problema dei miei primi anni, diciamo il primo anno quando ho conosciuto mia moglie, che il mio inglese era proprio proprio maccheronico, e magari io provavo a spiegare delle cose, lo facciamo, no, voglio dire, con passione, con e lei pensava sempre che fossi arrabbiato.
L'opposto.
A me a scuola, penso, a 14 anni la maestra, c'avevo cioè una maestra d'inglese e io amo la lingua e mi eccitavo perché quando capivo un po' di Shakespeare mi buttavo, avevo la mano che volevo essere io quella scelta, e lei mi faceva calm down,
calm.
È una delle cose che mi hanno più
i bambini non scappavano da te,
trauma infantile.
A me scappavano perché io mi ammazzuravo, arrivavo qua, facevo un baldoria assurdo, tutti scantati.
Lo so. Sono le cose nostre carine da italiani che immagino voi lì in studio, io e ma molti altri nostri amici italiani, certo, che credo che ci stiano ascoltando, vivono ogni giorno, ma insomma dai,
senti,
se si possono raccontare sono così deveniali.
Luca, avevo una domanda. Dimmi, cosa, una curiosità. Prima parlavi dei bambini italiani che sono un po' ansiosi e io mi ricordo quando ero alle elementari che facevamo queste nottate anche alla mia epoca mia. Secondo te i bambini neozelandesi hanno delle ansie?
Ma guarda, beh, certo, voglio dire, poi sicuramente tanti fattori possono essere attribuiti a degli aspetti così culturali o ambientali, ma poi comunque alla fine ci sono delle cose comuni che, ripeto, accomuna il bambino neozelandese, l'italiano, il tedesco, quindi quando si parla poi, vogliamo dire così, di disturbi in ansia che possono avere delle valenze anche, diciamo, tipo ambientale o scatenate dall'ambiente, ma ci sono anche poi un po' delle predisposizioni così genetiche, quindi certo, come no, anche qui indubbiamente ci sono delle situazioni in cui i bambini hanno le loro ansie, le loro paure, ma come viene ben descritto, voglio dire, in letteratura non è solo unicamente una questione di tipo che è esacerbato, voglio dire, da questioni o scolastico, no, quindi altrimenti non ne avrebbero bisogno di me, ecco, voglio dire, così, persone come me, questo, certo, sì.
Ma in relazione alla scuola forse non tanto come i bambini italiani.
Ma guarda, poi alla fine credo che anche, non lo so, sai, nella vita è tutto relativo, poi alla fine tu ti stressi da quello che hai, quindi se devi. Quindi poi alla fine c'è sempre un concetto delle cose che sono relative, quello che magari per altri che hanno vissuto delle situazioni più stressanti ovviamente dicono ma ti stressi per questo, ma se uno non ha sperimentato, voglio dire, delle situazioni magari differenti, ritieni che quello che tu stai facendo in quel momento lo è, quindi magari anche cose che noi riteniamo non sono così ansiogene lo possono essere per altri, ecco, questo
è interessante, lo sai, a me mi interessa tanto, ma mi sa solo perché vedo i miei figli, io quando torno a Napoli e ho amiche e amici che hanno figli della stessa età, vedo questa grandissima differenza che in Italia mi fa venire un po' l'ansia a medico, perché i miei bambini non fanno più storia a scuola, più geografia, perché non fanno la filosofia a scuola, perché non vabbè.
Questi altri
bambini invece parlano in una maniera già un po' più avanzata, eccetera, eccetera. Però poi, allo stesso tempo, andiamo al parco, ci buttiamo a mare, eccetera, eccetera, e vedo i miei figli che sono così competenti, fisici, e cioè hanno un'abilità di stare fuori con la natura, di capirla, di essere proprio bambini della loro età, che gli italiani, che i bambini di queste mie amiche non hanno, e vedo le mie amiche che gli dicono non correre su, di non fare questo, invece io dico ma che te ne frega, un po' di pioggia e acqua. Infatti io mi sono trovata a Napoli con i miei cugini che si sono messi a ridere perché ha iniziato a piovere e ci stavamo divertendo e io ero l'unica che diceva siamo qui, e loro ma no, ma piove, io ho detto ma è solo acqua, e loro mi hanno guardato e hanno detto no. Carla, ma tu sei troppo lontana da noi, acqua, loro tutti
No, ma guarda, è proprio bello parlare di queste cose, perché sono cose che credo che tutti quanti noi, appunto, italiani, ma soprattutto avendo avuto questa, chiamiamola doppia esperienza, viviamo, hai perfettamente ragione, è la stessa sensazione che io, da un lato appunto mi dispiace, vorrei magari che certi aspetti un po' più culturali, la storia, la geografia, la filosofia, no? Proprio un fatto di pensiero, no? Si potessero poi condividere, però poi dall'altro lato ci sono delle cosine degli italiani che abbiamo un po' dimenticato, in queste super ansie che noi creiamo, no? Dio c'è l'acqua, no? Sembra solo noi italiani, siamo terrorizzati da un pochino di acqua. Guarda, io credo poi alla fine è una cosa che tu mi hai fatto una domanda, non soltanto una risposta, però forse pian piano alla fine per situazioni, per persone come noi che vivono in questa situazione che comunque molto, alla fine molto, insomma, dai, anche carina, credo che dipenda molto dalla famiglia a un certo, certo, punto, di come, certo, vogliamo orientare, cioè se c'è qualcosa che viene a mancare della scuola,
la diamo noi,
certo, la diamo noi.
Allora aspetta,
siamo arrivati al punto,
sfortunatamente non abbiamo suonato, non abbiamo messo un pezzo di musica perché sei stato così interessante,
perché parlo troppo,
perché eravamo interessate noi. Comunque sfortunatamente dobbiamo finire qui e ti ringraziamo tantissimissimo e speriamo di riparlarti un'altra volta.
Grazie,
certo,
Luca.
E allora buon Natale, se non ci
buon sentiamo. Natale, sì, un bacio, grazie, forte, Luca, grazie tantissimo,
ci un bacio, è stato un piacere, e viva l'Italia poi, dai, ciao.
Grazie Comites.